Un cordialissimo saluto dal vostro Enzo che vi ringrazia, vi saluta e quindi vi dà il bentornati al nostro appuntamento. Bene, con questa puntata di oggi siamo giunti al capitolo 11 del libro di Levitico, vi ricordo terzo libro della Bibbia. Soltanto per riportarcelo alla memoria, ieri abbiamo trattato il capitolo 10, uno dei pochi capitoli narrativi del libro di Levitico, ma che parla di una storia un po' triste. I figli di Aronne, Nadab e Abiu, offrono a Dio un sacrificio in un modo diverso da ciò che egli aveva ordinato e di conseguenza furono divorati da un fuoco e ovviamente morirono. Dicevamo che si potrebbe obiettare che la pena di morte fosse troppo severa per la colpa commessa, ma abbiamo dovuto tuttavia notare una frase particolare del Signore che egli non aveva ordinato. E questo ci rivela qualcosa sulla enormità della colpa, per cui la punizione diventa giusta. Si trattava di una disobbedienza caparbia e deliberata a un chiaro ordine di Dio. Alcuni possono pensare che Dio usi dei metodi estremi, ma questo ci rivela che Dio è un Dio geloso, sovrano in tutto, e coloro che si avvicinano a Lui devono farlo secondo le sue regole. È sempre valido il fatto che l'ubbidienza vale più del sacrificio. Dio non accetta la nostra adorazione indipendente, anche se è sincera. Quindi abbiamo visto anche che la loro posizione elevata di queste persone, dei sacerdoti, non offriva loro nessuna immunità, concetto che vale ancora oggi. E arriviamo così al capitolo 11 del Levitico. A questo punto, cari ascoltatori, vi possiamo dire buon appetito. Sì, perché parleremo di cibo e più precisamente dell'alimentazione del popolo di Dio, vale a dire animali puri e impuri, contatti con carcasse di animali impuri, contaminazione con animali striscianti e classificazioni di puro e impuro da parte di un Dio santo. Questo è un capitolo inconsueto perché ci troviamo a un bivio importante del libro. L'argomento si sposta dai sacerdoti al popolo, dalle offerte a Dio all'alimentazione dell'uomo, dall'adorazione a Dio al comportamento di tutti i giorni. Il cambiamento dal sacro al profano avviene senza variazione di ritmo e di livello e quasi senza accorgersene. Oggi siamo abituati a fare una distinzione ipocrita tra ciò che è religioso e ciò che è secolare. Pensiamo che quello che si fa in chiesa, magari anche il pettegolezzo, sia sacro, mentre fuori dalla chiesa diventa profano. Amici, qualsiasi cosa deve essere fatta alla gloria di Dio, senza porre distinzioni, che il Signore non fa affatto. Questo capitolo è particolare perché in esso Dio propone una dieta e un menù che i figli di Israele devono seguire. Alcune cose possono mangiarle, altre no. È importante che ci chiediamo come il Dio di tutto l'universo possa essere interessato a ciò che mangiano per pranzo le sue creature, tanto da preparare un menù per loro. Questo capitolo ci dà la risposta. Dio era ed è interessato a ogni particolare della vita del suo popolo, e nessun dettaglio è troppo insignificante da sfuggire al suo interesse. Noi tendiamo a classificare i nostri problemi in grandi e piccoli, ma per il Signore non è così, in quanto per Lui sono tutti piccoli, quindi niente è troppo banale per la sua attenzione e la sua cura. Nella Bibbia troviamo tante volte l'esortazione a pregare per ogni cosa e a non angustiarci di niente. In questo testo di Levitico, capitolo 11, troviamo molte lezioni spirituali per noi, ma anche un aspetto pratico che a volte ignoriamo. Dal momento che Dio aveva proibito di mangiare certi animali e ne aveva permesso altri, si potrebbe presumere che si trattasse di una questione sanitaria. Mangiare alcuni animali considerati puri e proibirne altri considerati impuri non era una questione di superstizione e rappresentava qualcosa di più di un rito religioso. Bisognava che ci fosse un beneficio nel seguire quella dieta. La storia avrebbe dimostrato che Dio aveva delle buone ragioni per fare tali distinzioni. Dio non agiva arbitrariamente, ma per il bene del suo popolo. È interessante scoprire che gli animali proibiti, come riportati in Levitico capitolo 11, erano quelli che, per la maggior parte, si nutrivano di impurità ed erano soggetti a malattie. Anche la scienza moderna ha scoperto che la maggioranza delle malattie cui sono soggetti gli animali sono dovute alla presenza di forme primitive di vita parassitaria, e a queste malattie sono esposti specialmente quelli che hanno una alimentazione impura. Un'altra recente scoperta, non meno importante per la questione trattata in questo capitolo, è il fatto accertato che molte di queste malattie parassitarie sono comuni sia agli animali che agli uomini e possono essere trasmesse dagli uni agli altri. Ovviamente Mosè e i medici in Egitto non conoscevano i nomi scientifici latini di tali malattie, ma Dio ne era al corrente e pertanto poteva fare una distinzione tra puro e impuro. Le malattie parassitarie e infettive, così ben conosciute al giorno d'oggi, avevano suggerito le regole igieniche dettate da Mosè, e dal momento che sia i germi che le spore delle malattie infettive sono in circolo nel sangue, Mosè aveva ordinato di far uscire il sangue dagli animali prima di mangiarli. È chiaro che Mosè non poteva sapere tutto questo, ma era stato Dio a rivelarglielo. Sappiamo che durante la peste che colpì l'Europa, gli ebrei furono risparmiati, e per questo fatto vennero sospettati di aver avvelenato le sorgenti dei loro vicini, causandone la morte. In passato, la saggezza di queste antiche regole si è sempre dimostrata efficace per quanto riguarda lo stato generale di salute e la longevità degli ebrei, e anche oggi le compagnie di assicurazione attribuiscono alla vita di un ebreo un valore più alto rispetto a quella delle altre popolazioni. Al giorno d'oggi, naturalmente, gli ebrei non seguono più la loro dieta e il divario rispetto agli altri si è ristretto. Noi abbiamo la tendenza a condannare Israele per aver messo l'accento più sull'aspetto fisico che su quello spirituale. E allo stesso tempo noi tendiamo a enfatizzare il lato spirituale e a ignorare quello fisico. Noi dobbiamo imparare la lezione per cui un cristiano non dovrebbe ignorare il suo corpo per quanto riguarda il cibo che mangia, l'uso e l'abuso del corpo e la sua cura. Dovremmo ricordare che, secondo la Bibbia, il corpo di un credente è il tabernacolo di Dio, il tempio dello Spirito Santo, e che l'aspetto fisico non esclude anche implicazioni spirituali. D'altra parte, noi oggi possiamo mangiare qualunque cosa, perché non esiste nessun valore spirituale attribuibile a qualche particolare cibo, e un tale approccio al problema sarebbe una superstizione. Diamo uno sguardo ad alcuni passi biblici sull'argomento. Romani 14:14. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nulla è impuro in se stesso, però se uno pensa che una cosa è impura, per lui è impura. Oppure Prima Corinti 8, versetto 8, ora non è un cibo che ci farà graditi a Dio, se non mangiamo non abbiamo nulla di più. Prima Corinti 6, 13, le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà queste e quello. Prima Corinti 10, 31, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Possiamo solo mettere in evidenza che la golosità è proibita e che per il credente c'è l'esortazione alla temperanza e all'autocontrollo. Iniziamo quindi a esaminare questo interessante capitolo 11 del Levitico, vedendo quali erano gli animali puri e impuri, argomento trattato nei primi 8 versetti. Iniziamo leggendo i primi 2 versetti. Poi il Signore disse a Mosè e ad Aronne: parlate così ai figli di Israele. Questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutte le bestie che sono sulla terra. Dio traccia una netta linea di demarcazione tra la luce e le tenebre, il giorno e la notte, il bianco e il nero, il giusto e lo sbagliato, il puro e l'impuro, con lo scopo di affinare la natura discriminante dell'uomo e per renderlo sensibile alle distinzioni fatte da Dio. Il Signore vuole che l'uomo ami il bene e detesti il male, mentre il nostro mondo moderno testimonia la scarsa sensibilità degli uomini a distinguere il bene dal male. Si tende a mettere ogni cosa in una zona grigia di amoralità. Dio traccia queste distinzioni per portare l'uomo all'altare dove Cristo ha sparso il suo sangue per ottenere purificazione, per ottenere perdono. È Dio che detta le regole e quando noi ci chiediamo qual è la cosa giusta, è Lui che lo stabilisce. Non esistono regole migliori di quelle da Lui indicate. Dio ha determinato anche le regole fisiche, come ad esempio la legge di gravità. Egli domina nel regno della vita di tutti i giorni e niente è più attinente a questo dell'alimentazione, per cui alcune cose sono pure ed altre sono impure. L'uomo deve ricordare che vive in un mondo in cui regna il peccato e deve imparare a scegliere il buono e evitare il cattivo. La distinzione era morale. Tuttavia le creature pure erano salubri e davano nutrimento al corpo. La distinzione tra animali puri e impuri era anteriore a Mosè e sappiamo che Noè conosceva già questa distinzione. È interessante notare che la scelta degli animali commestibili, pesci e volatili, segue in generale lo schema fissato dall'uomo civilizzato attraverso i secoli fino ai giorni nostri. Questo non è un caso. Dio fece quella distinzione e ci sono animali che noi vogliamo mangiare e altri che ci rifiutiamo di mangiare. Un'altra caratteristica da notare è che alcuni animali erano commestibili in quel paese e in quel tempo, e questo potrebbe non essere più vero oggi, in quanto noi non abbiamo più nessun ordine che riguarda gli animali puri o impuri da mangiare. Credo che sia di primaria importanza imparare una lezione morale. L'uomo vive in un mondo di peccato in cui deve fare delle scelte. In altre parole, Dio stabilisce le regole e l'uomo deve prendere le sue decisioni secondo quelle regole. Continuiamo leggendo il versetto 3 di Levitico capitolo 11. Mangerete ogni animale che ha l'unghia spartita, il piede forcuto e che rumina. Qui troviamo la regola per determinare se un animale poteva essere mangiato e in Deuteronomio 14, al versetto 4 e 5, ne abbiamo anche l'elenco. Bue, pecora, capra, cervo, gazzella, daino, stambecco, l'antilope, il capriolo e il camoscio. In Levitico le regole sono associate ad alcuni esempi di animali impuri, mentre in Deuteronomio compare una lista più lunga di animali puri. La divisione stabilita in Levitico tra puri e impuri non segue una suddivisione biologica, ma ha implicazioni igieniche. Alcune nazioni pagane di allora, come ad esempio la Persia, attribuivano la creazione di alcuni animali agli dei buoni, mentre altri animali erano stati creati, secondo loro, dagli dei malvagi. Dio ha creato tutti gli animali e la distinzione non dipende da qualche virtù o vizio insito nell'animale. Ad esempio, il leone era impuro, tuttavia era un'immagine del Signore Gesù Cristo e il simbolo della tribù di Giuda, per cui Cristo viene chiamato il leone della tribù di Giuda. Non c'è nessun legame tra l'anima e il corpo dell'animale, come è ritenuto da alcuni culti pagani odierni. La natura dell'animale non viene trasferita a chi lo mangia. Questo, a mio avviso, poi è una superstizione. Per Israele, la distinzione tra animali puri e impuri faceva parte del piano divino perché si mantenessero separati dalle altre nazioni. Persino oggi la parola kosher conserva un significato chiaro per tutti. Israele doveva sempre ricordare che nel mondo doveva fare delle scelte. Troviamo alcune applicazioni spirituali per i credenti in base al versetto 3 di Levitico 11. Abbiamo già detto che non c'è un merito nel seguire un rituale a riguardo della carne, però è interessante notare che il verbo meditare è un'espressione figurata del ruminare. Leggiamo il versetto 2 nel primo salmo. Ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Analogamente, l'unghia spartita ci parla della separazione che deve esserci nel cammino del credente, come leggiamo in Efesi 4 al versetto 1. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. E ancora Efesi 5, versetti 2 e 15. E camminate nell'amore, come anche Cristo vi amati. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi. La relazione tra lo studio della parola di Dio e il cammino del credente è strettamente connessa. Sentiamo cosa dice la seconda epistola di Timoteo al terzo capitolo, versetti 14 e 15. Tu, invece, persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza, mediante la fede in Cristo Gesù. In Giacomo 1:22 leggiamo ancora: «Ma mettete in pratica la parola, e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi». Amica, amico, il cammino del credente è connesso alla parola di Dio. In questo mondo dovrai ruminare la parola di Dio e dovrai avere un cammino separato come conseguenza. Il credente che studia la Bibbia, che ne mette in pratica gli insegnamenti, si distingue come figlio di Dio con il suo comportamento e il suo cammino. Quale tipo di traccia stai lasciando dietro di te? Leggiamo ora i versetti dal 4 all'8 di Levitico, capitolo 11. «Ma tra quelli che ruminano e tra quelli che hanno l'unghia spartita, non mangerete questi, il cammello, perché rumina, ma non ha l'unghia spartita, lo considererete impuro. L'irace, perché rumina, ma non ha l'unghia spartita, lo considererete impuro. La lepre, perché rumina, ma non ha l'unghia spartita, la considererete impura. Il porco, perché ha l'unghia spartita e il piede forcuto, ma non rumina, lo considererete impuro. Non mangerete la loro carne e non toccherete i loro corpi morti, li considererete impuri». Troviamo una dettagliata lista di animali impuri che ci pone alcune domande. Soltanto gli animali vegetariani ruminano e questo elimina automaticamente i carnivori. Dio raccomanda di non mangiare il cammello e verrebbe da chiedersi chi si azzarderebbe a mangiarne uno. Questa proibizione aggiunge una nota umoristica alle parole di Gesù quando accusò i farisei di essere tanto pignoli da filtrare un moscerino e al contrario di inghiottire un cammello. La proibizione riguardava anche la lepre, che è simile al coniglio e vive in mezzo alle rocce. È interessante per me vedere che alcuni oggi raccomandano di non mangiare il maiale, ma non ho mai sentito che non si dovrebbero mangiare i conigli. Il maiale ha l'unghia spartita, ma non rumina, e la sua carne spesso è difficile da digerire. Questi animali sono impuri a motivo delle loro abitudini alimentari. Gli israeliti non dovevano avere contatti nemmeno con le carcasse di questi animali impuri. Le implicazioni spirituali di questo divieto sono inequivocabili. E con ciò siamo arrivati al termine del nostro piccolo studio, delle nostre riflessioni riguardo la parola di Dio per quanto concerne la puntata di oggi. Domani continueremo a scavare nel rimanente di questo capitolo 11 che, a mio avviso, è molto interessante perché ha delle implicazioni anche per noi oggi. Quindi a questo punto non mi resta altro che ringraziarvi per l'ascolto che ci avete dedicato e quindi ci sentiamo domani. Ciao!